9. Dice così: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi. Infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa, ma ancor più vi esorto a farlo affinché io vi sia restituito al più presto. Fin qui la parola del Signore. Generalmente quando in una chiesa il pastore predica un passo del genere è perché vuole lanciare dei messaggi trasversali a qualcuno. Abbiamo visto e siamo stati nel passato spettatori di certe situazioni poco piacevoli in cui una chiesa intera veniva afflitta perché c'era qualcuno che doveva essere rimproverato. Ora, non è questo il caso, certamente, perché grazie a Dio, sebbene noi non siamo una chiesa perfetta, non è necessario fare questo genere di rampogne generalizzate, ma la esposizione onesta e puntuale dei versetti che ho appena letto è necessaria non perché ci sia qualche caso particolare di insubordinazione, ma perché anche questo che ho appena letto fa parte dell'intero consiglio di Dio, di tutto il consiglio di Dio. Ed è meglio che ciascuno di noi sia istruito sul modo in cui si deve indossare un giubbotto di sicurezza prima che l'aereo cada in mare, piuttosto che quando sta precipitando. Ed è quindi a scopo preventivo che dobbiamo ascoltare l'insegnamento della parola di Dio riguardo ai doveri dei membri di Chiesa, che poi certamente vedrete non riguarda soltanto i membri di Chiesa. Questa esortazione all'ubbidienza, questa esortazione alla sottomissione, questa esortazione al rispetto dei conduttori e poi la richiesta della preghiera per loro e la confessione della convinzione di avere una buona coscienza si trovano nel contesto di un capitolo che presenta dei precetti cruciali per la sana vita e la sana testimonianza cristiana e per la perseveranza nella fede. Dobbiamo comprendere che sebbene spesso questi versetti si citano isolatamente per affermare l'importanza del rispetto dell'autorità, in questo caso lo scrittore agli ebrei dà questi precetti e queste esortazioni nel contesto di un discorso ben più ampio che riguarda la buona testimonianza cristiana, la sana vita cristiana. E ovviamente non dimentichiamo che si tratta di esortazioni rivolte a persone particolari in una situazione particolare, ma queste parole che abbiamo appena letto hanno una valenza universale che travalica la contingenza, il caso particolare, e come vi mostrerò, indicano dei doveri e anche dei privilegi che riguardano tanto i conduttori quanto anche coloro che sono condotti. A ben pensarci, fratelli, il tema dell'ubbidienza, della sottomissione, del rispetto a qualsiasi livello delle relazioni umane è una questione di grande rilevanza nel nostro tempo, proprio oggi, proprio adesso. Infatti noi viviamo in un tempo e in un'epoca di estremo individualismo e in un mondo in cui è in corso una grande crisi anche relativamente al rispetto delle regole e dell'autorità a qualunque livello. a cominciare dalla famiglia e per passare poi dalla scuola, per non parlare ovviamente della politica e in molti casi anche delle chiese, noi viviamo in un clima in cui la gente è profondamente delusa, è in un clima di assoluta rivolta nei confronti di chi si trova a dover prendere delle decisioni. Oggi chi si trova a assumere una posizione di autorità si ritrova in una posizione difficile. Lasciate che ve lo dica per quello che posso vedere e che mi rendo conto che sta accadendo nella famiglia, vi dicevo, nella scuola e ovviamente sotto gli occhi di tutti noi quello che sta succedendo con la politica, e necessariamente dobbiamo fare delle riflessioni e cercare di estendere il principio che abbiamo trovato in questi versetti. Generalizzare, fratelli, è estremamente pericoloso, perché se è vero che spesso ci sono stati degli abusi, che ci sono continuamente degli abusi, e chi si trova in una posizione di responsabilità, chi conduce, ha usato la propria posizione per fare i propri interessi come una copertura, salvaguardare se stesso e per sfruttare quelli che gli erano e che gli sono sottoposti, fare una generalizzazione e da questo sovvertire tutti gli ordini è esattamente ciò che il nemico delle anime nostre desidera e non ciò che Dio vuole e ci indica nella sua parola. Sarebbe un errore pensare che queste esortazioni siano necessarie o erano necessarie a questi credenti a causa della disillusione provocata da conduttori indegni. No, lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei non deve dire ubbidite ai vostri conduttori, rispettateli, state sottomessi a loro, perché queste persone erano state abusate dai loro conduttori e quindi erano disilluse, tendevano a ribellarsi e dovevano essere riportate all'ordine. Queste persone avevano avuto un ottimo esempio dai loro conduttori. Qualche settimana fa, abbiamo letto ricordatevi dei vostri conduttori, e i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando quale sia stata la loro fine, imitate la loro fede. Questi avevano avuto dei buoni conduttori, e pur avendo avuto dei buoni conduttori, avevano la necessità che si ricordasse loro il dovere di essere sottomessi ai conduttori. L'insubordinazione spesso, la maggior parte delle volte, non dipende soltanto, va bene, diamo un ruolo, soltanto dall'incapacità e dalla corruzione dei conduttori. È una tendenza del nostro cuore peccaminoso e ribelle che non riconosce l'autorità e non vuole, e assai difficilmente riconosce l'autorità a qualunque livello, a cominciare dai bambini che non rispettano, non sono ubbidienti ai genitori, continuando dagli alunni, fin dalle classi più basse, fino ad arrivare a qualunque livello di catena di autorità, la tendenza alla ribellione ha le radici più profonde, piuttosto che nell'incompetenza o nella corruzione dei conduttori, nella natura ribelle del nostro cuore. Io spero di essere stato chiaro in questa lunga, in questa lunga disquisizione. Cioè, voglio dire, in poche parole, fratelli, state attenti, perché la tentazione a mandare tutti a quel paese, scusate il termine molto franco, non deriva soltanto dal fatto che queste persone siano incompetenti o corrotte, ma è il riflesso della nostra natura indipendente e che disprezza l'ordine costituito. Facciamo attenzione perché queste esortazioni sono per noi. E perciò anche sulla questione dell'esercizio dell'autorità e sulla sottomissione ad essa il popolo di Dio deve compiere delle riflessioni mature. Io sono profondamente addolorato quando tra i credenti sento un linguaggio e un'attitudine che è lo stesso che sento in persone che non sono credenti. Noi dobbiamo pensare in modo diverso, noi abbiamo il dovere di vedere le cose in modo diverso, noi dobbiamo vedere meglio degli altri e avere delle attitudini e delle risposte migliori di coloro che non hanno la fede. Dobbiamo vedere le questioni in modo maturo e le nostre riflessioni devono essere dirette dalla fede in Dio e dalla certezza del suo governo sovrano sul mondo. E soprattutto, se da una parte il credente ha gli strumenti per valutare saggiamente l'azione dei conduttori, dall'altra ha anche il dovere di rispettare i ruoli e di agire con umiltà, con amore, con comprensione. Ma credetemi, e voglio rassicurarvi, quello che sto per dirvi non riguarda solo i doveri, ma riguarda anche i nostri privilegi, e il mio discorso non è politico, anche se ha delle implicazioni nella politica, ma è principalmente rivolta a credenti, a uomini e donne che desiderano fare la volontà di Dio in ogni aspetto della loro vita. Ed è, prima di tutto, dobbiamo comprendere quali sono i presupposti o l'ambiente o il retroterra di questa esortazione. Noi non dobbiamo fare l'errore di considerare, come vi dicevo poco fa, questa esortazione in modo sconnesso rispetto al resto del capitolo e al contesto in cui questi credenti avevano vissuto fino a quel momento. Chiaramente, se lo scrittore poteva parlare di conduttori, se lo scrittore poteva parlare della necessità dell'ubbidienza e della sottomissione ad essi, questi credenti avevano vissuto in una prassi e in una struttura in cui vi erano delle persone che essi stessi avevano riconosciuto come conduttori, come leader, come egemoni. Questo è il termine egeomai, è il termine utilizzato, il verbo dice quelli che conducono, quelli che guidano. E chiaramente questi egemoni, questi conduttori erano persone che erano eccellenti, erano stati che li avevano istruiti con i loro precetti, con il loro esempio, e non potevano far altro che accettare l'esortazione che veniva loro rivolta. Le chiese di allora, come quelle di oggi, devono essere costituite da ufficiali e soldati. Questo termine, questo linguaggio è esattamente quello della nostra confessione di fede, che nel capitolo della Chiesa, della dottrina della Chiesa, parla della struttura della Chiesa, del modo in cui la Chiesa è organizzata, dicendo che le Chiese sono formate da ufficiali e da soldati. I primi conducono, i secondi hanno il dovere di ubbidire e di sottomettersi. E non si tratta di caste, non si tratta di classi, ma si tratta di ruoli ben definiti e di posizioni che sono il risultato, prima di tutto, di doni che Dio ha distribuito. Non tutti sono capaci di condurre, non tutti hanno la abilità, la saggezza, l'esperienza, se volete, tra virgolette, il carisma di condurre. Sono chi conduce e lo fa perché ha ricevuto dei doni naturali, dei doni spirituali, ma anche perché si è impegnato nello svilupparli e nella provvidenza di Dio il Signore li ha evidenziati, li ha preservati e li ha concessi a una comunità particolare. Non si tratta di eminenze gerarchiche. Nella Chiesa di Cristo non c'è una gerarchia. Tutti quanti noi abbiamo in mente quel passo e vorrei che lo prendeste perché affinché possiamo meglio comprenderlo. Il passo di Matteo 23 dal versetto 16 al versetto, dal versetto 6 al versetto 12 dice così, vi ricordate sono le parole di Gesù, si parla qui, Gesù sta parlando degli scribi e dei farisei. Uomini e persone che avevano la leadership spirituale nella comunità del popolo di Dio, giudaica. E vi ricordate come Gesù dice, guai a voi, scribi e farisei, gli scribi e farisei siedono sulla cattedra di Mosè, eccetera. E poi li descrive in questo modo, versetto 6, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, ad essere chiamati dalla gente rabbì, che significa maestro. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra voi sia il vostro servitore. Chiunque si innalza sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Come si devono intendere questi versetti? Forse Gesù qua sta proponendo una società assolutamente orizzontale, in cui non c'è nessuna distinzione tra persone che insegnano e tra persone che imparano, tra persone che conducono e tra persone che sono condotte. Ma chiaramente il senso evidente di questo passo non è questo. Gesù sta criticando qui l'abuso della posizione che questi scribi e questi farisei stavano commettendo. Il fatto che desideravano soltanto mostrare se stessi, mettersi in evidenza rispetto agli altri, che godevano quando qualcuno li chiamava maestro, che desideravano essere riconosciuti come primi e che ne facevano un punto di orgoglio della loro posizione particolare. Qui Gesù sta condannando l'orgoglio di queste persone e sta raccomandando ai suoi discepoli di vivere nell'umiltà, di vivere nella semplicità, di vivere nel rispetto, di non cercare il proprio interesse a discapito di quello altrui. Gesù non sta appiattendo tutto come se non ci fossero dei ruoli nel suo popolo. Sta raccomandando però anche a chi ha dei ruoli di preminenza di avere l'attitudine del servizio, di farlo con un cuore umile e con una attitudine servizievole. E chiaramente questo è il contesto nel quale noi troviamo queste indicazioni ed il modo in cui le dobbiamo intendere, perché poi più avanti l'Apostolo Paolo, per esempio, parla di doni che Cristo ha fatto alla Chiesa. Nella Epistola agli Efesini, l'Apostolo Paolo dice al capitolo 4 di Efesini, versetti 11 a 15, che Cristo, che è salito in cielo, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Significa che qui Gesù ha dato questi diversità di ruoli, di ministeri, e questi doni vengono concessi alla Chiesa per il bene di tutti quanti. Ovviamente un apostolo, un pastore, un dottore, un evangelista, un profeta, qualunque cosa voglia dire, può insuperbirsi, ma questo è usare male il dono che ha ricevuto. Ma questo non nega il fatto che Cristo abbia distribuito dei doni e che ci siano dei ruoli differenti nella Chiesa. Quindi la parola del Signore in Ebrei ci parla di queste persone che sono conduttori, che comandano, che governano, che sono preposti, posti prima o posti addirittura, se vogliamo tradurre letteralmente, sopra. Infatti in Prima Tessalonicesi al capitolo 5 il versetto 12 dice proprio così, Prima Tessalonicesi 5:12: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi e che vi sono preposti nel Signore, cioè che vi sono posti prima, in realtà dicevo letteralmente posti sopra nel Signore. E i pastori stessi non sono però dei despoti che pur avendo il compito di condurre sono assolutamente a loro volta indipendenti. Essi stessi sono al di sotto del sommo pastore. Perché questo è il senso. Cristo è il capo della Chiesa, Cristo ha dato dei pastori alla Chiesa, questi pastori rispondono a Cristo, la Chiesa però segue l'indicazione e la guida dei pastori. E allo stesso modo non solo c'è la figura dei pastori, ma ci sono anche i diaconi nella Chiesa che servono di supporto, di aiuto, che sebbene non hanno l'autorità del governo, hanno il dovere di servire, di sostenere l'azione della Chiesa secondo le direttive spirituali che vengono concesse. Non, insomma, nella Chiesa non c'è un sistema democratico con la distribuzione dell'autorità, ma c'è un'autorità che viene esercitata nel timore di Dio, ciascuno al proprio livello. Un'autorità esercitata nel timore di Dio, ciascuno al proprio livello, e ciascuno deve rendere conto di se stesso. I membri di Chiesa quindi non subiscono le direttive in modo passivo, ma sono chiamati a collaborare intelligentemente, ad essere cooperativi e anche propositivi nella misura dei doni che si sono ricevuti. Ma soprattutto, e questo è il dovere di ogni membro di Chiesa, di essere leale e rispettoso, favorendo l'azione dei conduttori. Guardate che è importante questa parte del versetto 17, ve lo faccio notare. Dice: ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché vegliano sulle anime vostre come chi deve renderne conto, vedremo meglio cosa significa, affinché facciano con gioia e non sospirando affinché facciano questo, cioè svolgano il loro ministero con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Qual è il vostro dovere? Qual è il dovere dei credenti? Quello di favorire l'azione dei conduttori. Se, questo è il ragionamento, se voi non vi sottomettete, se voi non siete ubbidienti, se voi non siete cooperativi, se voi non siete propositivi, se voi non siete attivi, se voi siete latitanti, se voi mettete i bastoni tra le ruote, i vostri conduttori non potranno fare con gioia quello che devono fare, e invece voi avete il dovere di facilitare la loro azione di conduzione. Quindi i membri di Chiesa hanno il dovere di essere rispettosi favorendo l'azione dei conduttori, nella consapevolezza che i conduttori, a parte le gravi responsabilità, non sono cavalieri senza macchia e senza paura. Leggete il versetto 18. Subito dopo aver detto queste cose, lo scrittore dice: pregate per noi. Ah, qui, perché chiede pregate per noi? perché chiaramente avverte le proprie debolezze, sa di avere bisogno della grazia di Dio. Se si considerasse una persona impeccabile, infallibile, che non può essere criticato in nulla in quello che fa, non avrebbe chiesto pregate per me. Io sono già a posto, sono arrivato, voi dovete ubbidire a me, guai a chi si permette di criticarmi. No, lui dice piuttosto pregate per noi, perché il concetto sobrio di se stesso, conduttore che sia tale davvero, sa che a parte la grazia di Dio, senza l'aiuto del Signore, senza la sua misericordia, senza il suo favore, senza il sostegno in preghiera del suo popolo, non potrà compiere il proprio dovere come dovrebbe. I conduttori cristiani, come i membri di Chiesa, sono dei peccatori, sono persone che hanno delle debolezze che purtroppo sono maggiormente evidenti in loro rispetto a quello che magari seppure la stessa debolezza dovesse essere presente in altri, e hanno bisogno di avere questa consapevolezza e quindi hanno bisogno della preghiera del popolo di Dio. Le chiese, quindi, sono regolate da una qualche forma di associazione formale, con assunzioni di responsabilità reciproche. Quando qui lo scrittore dice ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, in forza di quale legge lo fa? Qualcuno potrebbe dire no, ma all'epoca non c'erano documenti, non c'erano patti comunitari, non c'erano statuti. Certo, probabilmente non c'erano. Ma c'erano gli apostoli, che avevano un'autorità che era unica, avevano l'autorità direttiva, erano in un certo senso la legge, perché avevano ricevuto lo Spirito da parte di Cristo e l'istruzione da parte di Cristo. Oggi non ci sono più gli apostoli, abbiamo i loro scritti. E i loro scritti ci indicano che nelle chiese ci deve essere una forma di rendicontazione, e se non ci sono delle forme, diciamo, statutarie in qualche modo, in cui ci si impegna ad essere ubbidienti e dall'altra parte ci si impegna a governare in modo decoroso, secondo i dettami della scrittura, tutto questo non si può realizzare. E noi dobbiamo comprendere che abbiamo una confessione di fede per questa ragione. La nostra Chiesa ha una confessione di fede affinché si stabilisca, possa essere chiaro cosa noi crediamo e cosa noi riteniamo che non sia secondo la scrittura. Noi abbiamo un patto comunitario perché desideriamo che sia chiaro quali sono i nostri doveri, gli uni nei confronti degli altri, nei confronti della Chiesa. Noi abbiamo uno statuto, un regolamento interno, delle delibere prese dalla comunità intera, e queste cose, sebbene non sono la Bibbia, però sono ciò che regolamentano la nostra famiglia e la nostra vita. E ci dobbiamo attenere ad esse, tutti quanti, ciascuno di noi. Abbiamo il dovere di essere leali nei confronti di quelle regole che ci siamo dati. Certamente non ogni chiesa ha le medesime regole. E non è che necessariamente per essere una chiesa di Cristo o essere una buona chiesa tutti devono avere le nostre stesse regole. Assolutamente no. Esistono cristiani e chiese cristiane, grazie a Dio, che sono anche molto diversi da noi. Ma queste sono le regole di questa Chiesa, di questa famiglia, che abbiamo deciso di accogliere, nelle quali ci riconosciamo e che vogliamo vivere e osservare. È la stessa cosa qui. Quando qui lo scrittore scriveva «ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro», stava dicendo esattamente queste cose, stava dicendo esattamente «avete un ordine». Mantenetelo, non siete liberi di poter fare ciascuno quello che gli pare. Avete un ordine, mantenetelo. E Il rispetto di questi ruoli e responsabilità è vitale. Dicevo che questi versetti non sono un'appendice scollegata e sconnessa dal resto del capitolo, ma si tratta di una esortazione necessaria e vitale per il benessere spirituale di questi credenti. Fratelli, l'ordine è sicurezza, la disciplina offre protezione, la chiarezza e la trasparenza si accompagnano a una buona coscienza e alla volontà manifesta del rispetto reciproco. E queste cose le dobbiamo preservare se vogliamo andare avanti come Chiesa. Non ha grande importanza il numero di persone che comporrà la nostra Chiesa, ma ordine, disciplina, chiarezza e trasparenza garantiranno un progresso autentico, perlomeno dinanzi a Dio. Allora, quali sono i doveri dei conduttori e dei condotti? Molto velocemente, entrambe le parti hanno dei doveri e delle responsabilità. Dal modo in cui vengono compresi e osservati dipende la salute dell'anima e il progresso dell'opera di Dio in noi. In altri termini sto dicendo che se noi non vogliamo essere inseriti in un ordine, in questa disciplina, dar conto di noi stessi, ci mancherà qualcosa e il nostro cammino cristiano sarà ostacolato. I doveri dei soldati e dei sottoposti quali sono? Sono quelli di ubbidire e di sottomettersi ai conduttori, di riconoscere la guida e di seguirla, di pregare per i conduttori, l'abbiamo visto. Ma il profilo dei conduttori che emerge da questi versetti ci aiuta a identificarli e ci offre delle buone ragioni per accogliere cordialmente questa esortazione. Chi, perché e come è possibile ubbidire, sottomettersi e pregare per i conduttori? Prima di tutto perché sono conduttori. Dio ha stabilito questo ruolo e ha stabilito che ci sia un ordine nel suo popolo. Avrebbe potuto scegliere altre forme di governo, più democratiche. Avrebbe potuto scegliere una forma di governo in cui tutte le decisioni si prendono a maggioranza. Ma noi non vediamo che questa è la forma di governo che c'è nella Scrittura. Nella Scrittura ci sono uomini che vengono dati da Cristo, abilitati da Cristo con dei doni, che sono persone riconosciute dalla comunità come in qualche modo depositari di questa autorità di Cristo, persone che sono sottomesse a Cristo, che hanno delle qualità morali, delle qualità intellettuali, delle qualità sociali, e queste persone devono ricoprire certi ruoli. Il Signore avrebbe potuto stabilire diversamente. Ma non ha stabilito diversamente, ha stabilito che ci siano dei conduttori. E quindi per questa ragione, questa è la prima cosa, perché dobbiamo ubbidire? Perché Dio ha stabilito così. Perché i figli devono ubbidire ai genitori? Perché così Dio ha stabilito. Ha stabilito che l'autorità sopra i figli, la prima autorità, siano i genitori, perché ci deve essere un ordine nel creato. Perché se non si riconosce che i genitori hanno autorità sui figli, che il marito ha autorità sulla moglie, non si riconoscerà nessuna catena di autorità. L'altro ieri una ragazza, per protestare perché pensava che avevo lasciato un compito che era estremamente difficile, dopo un minuto che avevo consegnato il compito in classe, mi ha scritto: non so fare niente, si alza, sbatte il compito sulla cattedra e va via urlando dalla classe. Ma voi vi aspettate che questa ragazza che si è comportata così con l'insegnante, con i genitori, si comporti diversamente? O che si comporterà diversamente quando poi sarà sposata con il proprio marito? Il problema è proprio lì, quando manca il rispetto dell'autorità, tutto salta e la convivenza civile non è più possibile. Quindi Dio ha stabilito l'autorità. La seconda ragione, queste persone esercitano l'autorità nella sottomissione a Cristo, sono stati dati come doni di Cristo alla Chiesa e rendono conto a Cristo, sono sorveglianti per noi. Ieri parlavo con Stefano, che è qui con noi, del pericolo del fai da te in ogni campo. Oggi noi abbiamo l'illusione che siccome abbiamo tante informazioni, siamo diventati saggi. Cioè, scambiamo la conoscenza, o perlomeno, non vorrei parlare di conoscenza, ma la quantità di informazioni che abbiamo con la sapienza, che è cosa ben diversa, perché la sapienza è la capacità di raccogliere, ordinare e tirare delle somme, delle conclusioni rispetto alle informazioni che abbiamo. Per esempio, c'è tanta gente che oggi si informa, ha una malattia, questo si diceva, si informa su internet, legge di quel farmaco, legge di quest'altro sintomo, legge, e poi va dal medico e pretende di saperne più del medico. È vero che ci sono medici incompetenti, purtroppo è vero. Ma sono tutti incompetenti? O pensiamo che una persona coscienziosa che abbia seguito un percorso diligente di studio, di tirocinio, e coscienziosamente si informa e studia e si impegna a comprendere il caso, possa saperne meno di noi, che tutte queste cose non le abbiamo fatte. La vita deve fondarsi sulla fiducia in qualche modo. Ed è necessario riconoscere che ci sono delle autorità. E il fatto che ci siano dei medici incompetenti non significa che tutti i medici sono incompetenti, allo stesso modo in cui il fatto che ci siano alcuni pastori incompetenti o abusivi significa che tutti i pastori o tutti siano incompetenti o abusivi, allo stesso modo in cui, se è vero che ci sono dei giudici corrotti, non tutti devono essere necessariamente corrotti. Dobbiamo essere attenti a fare quando facciamo queste generalizzazioni, e ricordarci che c'è un'altra ragione per cui dobbiamo essere ubbidienti ai nostri conduttori. Ciascuno di noi ha dei conduttori, questi conduttori devono rendere conto a Dio della loro azione. Questa è la cosa che mi inquieta. Oggi ho saputo della morte di un pastore, è morto dopo una lunga malattia. Sapete qual è stata la mia riflessione? Quest'uomo adesso si presenta davanti a non solo per dar conto di se stesso, ma per dare conto di tante persone che lo hanno sentito predicare. E ho pensato alla mia morte stamattina. Quando io morirò, non dovrò solo rendere conto di me stesso a Dio, ma di tante altre persone che mi hanno ascoltato, preteso o cercato di guidare. Una grave responsabilità. Un conduttore che è consapevole di tutto questo non può pavoneggiarsi, giocare a fare il pastore. È una responsabilità immensa davanti a Dio. Io ho a che fare con anime e persone che esisteranno per l'eternità. E poi, ancora, la nostra ubbidienza rende gioiosi i conduttori nel fare il loro dovere. Anche questa è una buona ragione per essere ubbidienti. È un atteggiamento contrario, non produce benessere e progresso, ma solo male alle nostre anime e le anime altrui. E dall'altra parte noi troviamo i doveri degli ufficiali, o di quelli che sono preposti. Questi doveri e benefici dei membri di chiesa hanno una controparte nei conduttori, perché il dovere dei conduttori è prima di tutto che devono guidare. E che significa guidare? Significa che devono essere un buon esempio, devono essere fedeli, devono prendere delle decisioni che a volte sono difficili, a volte sono impopolari. Il mio dovere è di condurvi, il mio dovere è di prendere delle decisioni. Non posso pensare che sarete sempre felici di certe decisioni che saranno prese, ma tuttavia se non prendiamo delle decisioni, coloro che hanno dei doveri di governo, non facciamo il nostro dovere. Possiamo essere criticati, si può pure pensare che a volte le decisioni che prendiamo non sono le migliori e a volte probabilmente non lo sono, ma devono essere prese delle decisioni. È dovere di chi conduce. Deve non solo prendere delle decisioni, ma devono vigilare sulle anime. Per vigilare sulle anime bisogna che le anime lo permettano. Cioè se io avrei tutto il desiderio di darvi dei buoni consigli, ma se i buoni consigli non vengono ricevuti in certi casi, che si può fare? Quante volte mi sono trovato a dare dei consigli? Ho cercato di dare i consigli migliori, poi si è fatte altre cose. Che può fare il conduttore? Vigila, prega, cerca di fare il massimo, ma poi oltre a questo non può fare molto di più. Dovranno rendere conto a Dio del loro servizio, devono mantenere uno spirito volenteroso e gioioso. Questo è un dovere dei conduttori. E parlo non soltanto a me, parlo a chi ha dei ruoli nella nostra Chiesa, ai diaconi e anche altri. Vedete, se qui viene detto che bisogna ubbidire ai conduttori affinché facciano il loro dovere con gioia e non sospirando, è implicito che i conduttori devono fare il loro dovere con gioia e non sospirando. Cioè, io non avremmo, credo che non avreste nessun vantaggio se qui dietro a questo pulpito ci fosse una persona arrabbiata o amareggiata o offesa per qualcosa che può succedere nella vita e nel ménage della Chiesa. Ma non solo io non devo essere amareggiato, offeso e arrabbiato, io ho il dovere di fare il mio compito, di svolgere il mio compito con gioia e non sospirando. Cioè, non dobbiamo mai mostrare quel senso di pesantezza, come se si sta facendo un favore a qualcuno nel fare quello che stiamo facendo. Lo dobbiamo fare con gioia. E questo vale a tutti i livelli, vale nel ruolo di madre, nel ruolo di padre, nel ruolo di lavoratore, sempre. Certo, questa è l'ultima cosa, devono perseverare nonostante le difficoltà, mantenendo una buona coscienza e condursi onestamente in ogni cosa. Questa è la cosa più difficile, perché la cosa più difficile non è iniziare una cosa o una corsa, la cosa più difficile è finirla bene. Da statistiche che sono, diciamo, ben provate, negli Stati Uniti chi inizia a fare il pastore non va oltre i 3-4 anni. Dopo 3-4 anni la media di persone che entrano nel ministero abbandonano il ministero. E vi assicuro che io ho conosciuto tante persone che hanno avuto il desiderio, hanno iniziato, ma non hanno finito. Perché prima o poi, in un modo o in un altro, si perde o la voglia o le qualifiche per farlo. È difficile mantenere per lunghi anni le qualifiche e il desiderio e la gioia di fare questo servizio, ma è necessario, è un dovere. E i conduttori devono perseverare nonostante le difficoltà. Certo, c'è il problema di conduttori che possono essere indegni o abusivi, ma spesso questo diventa una scusa e in certi casi soltanto è una reale e dolorosa possibilità. Perciò fate attenzione alle tentazioni di prendere una posizione che non è biblica al cospetto di opinioni diverse rispetto alla conduzione della Chiesa, o alla conduzione a qualunque livello. Concludo parlando del contesto e il clima in cui possiamo ubbidire a questi comandamenti. Conduttori e condotti hanno il dovere di ubbidire a questi comandamenti, di osservare questi comandamenti. Ed è il clima e il contesto è quello di una chiesa locale. Quello di una chiesa locale. Cioè far parte di una chiesa locale. Essere membri di una chiesa locale, sentirsi partecipi di una chiesa locale, edificarsi, amarsi, generosamente donarsi gli uni agli altri. Chi non si unisce a una chiesa locale rimane necessariamente deficitario in questo campo e non può ubbidire a Dio. Come possiamo ubbidire a Dio? Mediante una leale e generosa adesione e partecipazione alla vita e al progetto della comunità. Io non sono soltanto un padre di famiglia o una madre di famiglia, ma un figlio, uno studente, una studentessa, un lavoratore. Io sono anche un membro di chiesa e se devo portare avanti il mio progetto e ho dei doveri nei confronti della mia famiglia, del mio lavoro, del mio studio, eccetera, devo ritagliare del tempo e dare qualcosa per il progetto della mia chiesa. Certo, ci deve essere un progetto, ma se abbraccio quel progetto, ho il dovere di impegnarmi lealmente alla realizzazione di quel progetto. O possiamo ubbidire mediante una gelosa preservazione del bene. C'è chi si aggrega a una chiesa pretendendo di cambiarla. E prima però ci deve dimostrare, se qualcuno volesse cambiare qualcosa, che stiamo sbagliando in qualcosa, oppure deve adeguarsi. Bisogna abbracciare questo progetto e noi dobbiamo come Chiesa essere gelosamente, custodire gelosamente il bene e allo stesso tempo, e questa è l'ultima cosa davvero, possiamo ubbidire mediante una intelligente ricerca del meglio. Perché una Chiesa non è mai una realtà statica, ma è dinamica. Semper reformanda, la Chiesa riformata si riforma costantemente, non è l'instabilità del continuo cambiamento, ma è la ricerca di una ubbidienza più profonda e una creativa ricerca del modo in cui Dio può essere onorato nel nostro tempo. Cioè, se vogliamo mettere in pratica questi comandamenti, bisogna che generosamente aderiamo e partecipiamo alla vita e al progetto della Chiesa, ne preserviamo il bene e ci studiamo a ricercarne il meglio. Se vogliamo ubbidire a questi comandamenti, dobbiamo far parte di una Chiesa e dobbiamo assumerci la responsabilità dei conduttori, chi conduce, e dei condotti, chi viene condotto. E soltanto così, fratelli, noi risulteremo come Chiesa ad onore e gloria di Cristo. Io spero che questo messaggio, che certamente è meno edificante rispetto a quelli delle altre domeniche, però lasci il segno in ciascuno di noi, soprattutto oggi che abbiamo un'assemblea di Chiesa, perché faremo il punto della situazione e certamente dobbiamo guardare in avanti, dobbiamo proiettarci verso il futuro e dobbiamo desiderare sentire ciascuno di noi partecipe di questo importante ruolo che il Signore ci ha assegnato. Fratelli, non credo che noi diventeremo mai una mega chiesa. Ma probabilmente possiamo diventare una chiesa più utile in questa città, più luminosa di quello che attualmente siamo. Ma per farlo è importante che consideriamo anche il valore di questi comandamenti, di un rispetto dell'autorità e di una partecipazione gioiosa al progresso della vita della Chiesa. E questo risulterà per il nostro bene, oltre che per il bene del nostro prossimo e soprattutto per la gloria di Dio. Vogliamo chinare il capo e ringraziare il Signore. Padre nostro celeste, Dio onnipotente, tu soltanto sei saggio e tu soltanto, Signore, hai stabilito esattamente ciò di cui noi abbiamo bisogno per il bene e il progresso delle anime nostre e per il prosieguo della testimonianza della Chiesa nel mondo. Ti chiediamo che tu possa avere misericordia nei confronti di coloro che tu hai stabilito come conduttori in questa Chiesa e dovunque nel popolo di Dio, affinché tu nella tua benignità possa dare uomini secondo il tuo cuore, uomini che sanno pascere il gregge con conoscenza, nel timore del Signore, con discernimento, onestamente, non come dominatori, non come despoti, ma come veri ministri di Cristo, sottoposti a Lui, persone che renderanno conto a Cristo stesso. Aiutaci, o Signore, anche come membri del corpo di Cristo, ad essere capaci ad ubbidire, ad essere sottomessi, ad essere rispettosi della catena d'autorità che tu hai stabilito. E aiutaci a farlo anche come cittadini, oggi che andremo a votare, che svolgeremo il nostro dovere civile, sia per il rinnovo delle amministrazioni locali e per il Parlamento europeo. Aiutaci a farlo con pensieri e riflessioni che sono ben diverse da coloro che non hanno il timore di Dio e che non ubbidiscono al Vangelo. Ti preghiamo, Signore, quindi che tu ci conceda di servirti con gioia e che tu possa avere misericordia di noi, facendo sì che la nostra Chiesa possa progredire per essere a lode e gloria di Dio e per essere un'occasione di gioia per tante persone. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Vogliamo alzarci, fratelli?